a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Sì, perché non c'è il campionato, ma c'è comunque Luca Calamai. Buon pomeriggio Luca, ben trovato.
Ciao Marco. Allora, innanzitutto permettimi di scusarmi con te.
Ma di cosa?
Gli ascoltatori ti tengo reso perché la settimana scorsa sono finito insieme a tutta la famiglia, che siamo tutti una grandissima famiglia, di là del Fidenzio Viola, quello che è stato il racconto di una tragedia, e quindi mi dispiace di non aver potuto partecipare alla nostra chiacchierata abituale. Quindi
no, ti ringrazio.
È stata veramente una situazione di emergenza.
Ma ci mancherebbe, Luca.
Volevo scusarmi perché so che quando si cambia qualcosa comunque si crea un minimo di fiotà a chi lavora. Oggi facciamo un ragionamento diverso, Marco, ne parlavamo prima messaggiandoci.
Perché
voi, direi 3-4 temi, no?
Bravissimo.
I temi del momento che ce li confrontiamo insieme. E partirei dalla nazionale.
Perfetto, vai.
Sei d'accordo?
Vai.
Allora, ieri, che sai che io ho un buon rapporto, usiamo paroloni, con Luciano Spalletti. Ieri io ho visto Italia-Ecuador e ci ho visto tanto del calcio di Spalletti. In che senso? Il calcio di Spalletti a me piace perché non è identificabile. Se non puoi dire che Spalletti fa possesso palla, non puoi dire che Spalletti fa difese contropiede, non puoi dire che fa pressing alto. Spalletti fa un pochino di tutto, un pochino di tutto, a seconda di quello che indica la partita in quel momento. Se ci pensi bene, se te riprendi la gara di ieri, partenza bella, aggressivi lassù, finale, ultimi 15 minuti, difesa e contropiede, tra l'altro un gol bellissimo alla fine. E questo è un concetto che un allenatore sviluppa normalmente quando lavora 6 giorni su 7 con la sua squadra, e quindi ha il tempo di entrare nei meccanismi anche mentali dei giocatori, convincerli su un'idea di calcio. Ecco, io ti devo dire che ieri, al termine della partita con l'Ecuador, a me il risultato, sai, interessa pochissimo di queste gare, perché sì, vince non fa mai male, ecco, diciamolo subito, però ci stiamo avvicinando all'Europa, non avremo tante altre opportunità, grandi opportunità. Ecco, io ho visto che in poco tempo, perché stiamo parlando da settembre, Spalletti con questo gruppo squadra ha trovato un'identità, Marco, e questa io non so cosa ne pensi te, la trovo una cosa positiva.
Guarda, sono d'accordo, l'ho sottolineato anch'io in apertura, e quindi ha trovato il gruppo che comunque si è visto anche in queste due partite. Io ho detto ci sono state luci e ombre in queste due partite, no? Ma che come giusto che sia, perché poi in queste gare vanno provate delle cose e quelle che funzionano magari vanno migliorate in prospettiva, quelle che non funzionano si tolgono, però insomma credo che complessivamente le cose siano andate nella giusta direzione per queste due partite. Io quando sento dire incontra squadre come l'Ecuador, il Venezuela, bisogna vincere facile, io su questa cosa sono sempre molto, molto scettico, no? Perché poi penso, come ha detto lui, tutte le nazionali lavorano, tutte le nazionali ormai stanno in crescita.
Hai visto quanto è indispettito su questo tema?
Ma perché siamo noi che ragioniamo sempre così? Guarda che noi molto spesso sbagliamo proprio in questa sottovalutazione sempre degli avversari ed esaltazione del nostro lavoro. Cioè bisognerebbe trovare un equilibrio anche in questo senso.
Esatto, lui era molto molto indispettito, poi ha finito con un sorriso, ma io che lo conosco bene, si è morsa 10 volte la lingua. Ora Marco, la domanda successiva è: io penso che siamo tutti convinti che questa Italia non basta per vincere l'Europeo.
No.
Ecco, dove possiamo migliorare? Qual è il valore aggiunto? Da dove ci può arrivare?
Il problema rimane per me l'attacco, caro Luca. Rimane l'attacco. Rimane l'attacco. E io oggi l'ho lanciato un po' anche nei social, lo voglio chiedere anche a te, sarà un tema anche questo. Vedendo tutti questi attaccanti che ci sono, no? Che lui ha provato, Retegui, vabbè, una risposta l'ha data, poi vediamo, insomma, perché stiamo parlando comunque di un attaccante che ad oggi in stagione mi sembra abbia fatto 5 gol, se non è 8 gol, perdon, 8 gol in stagione, e insomma non sono tantissimi. Io ti dico che ad oggi non mi priverei ancora di Immobile, e vorrei capire che risposte darà il giocatore. Bravo. da qui in avanti con Tudor, che tipo di risposte, sia dal punto di vista dei gol ma delle prestazioni, della condizione fisica, perché per me se dà una risposta, non dico eccezionale ma diciamo così positiva, secondo me deve entrare nel gruppo. Io la vedo in questa Bravo. maniera, non come prima scelta ma ci deve stare, ecco.
Bravo, guarda, il tema è caldissimo e poi anche oggetto di dibattito tra chi ama il calcio. Allora, per quel che ho capito io, Scamacca non lo ha appassionato.
No.
Quindi o Scamacca veramente fa un qualcosa di pirotecnico, non lo ha entusiasmato. Retegui, se vuoi, io penso che ci sarà nel gruppo, sì, se finisce bene, perché quando lui, per esempio, ieri è andato a recuperare palla, appena entrato, cioè Luciano vuole questo tipo di lavoro, ha fatto un'accelerazione cieca sul secondo gol, sul gol di Barella, portando via un uomo, sono piccoli dettagli che lui apprezza, ma non è il centravanti, non è il centravanti. Non lo so, io sono rimasto anche un po' deluso da Zaniolo, no? Che avesse aspettative particolari. Sono profondamente, più che deluso, sorpreso da Chiesa, cioè anche quei giocatori, no? Che potevi immaginare potessero rappresentare una fase offensiva. Gli attaccanti dell'ultima ora, no? I Mertens azzurri, che partono da attaccanti esterni e finiscono per fare 30 gol, non ci sono. Ma come hai detto te, Marco, e condivido totalmente, è lì che bisogna sperare succeda qualcosa. E Immobile, vediamo quanto aveva sofferto Sarri, quanta fame ancora addosso, perché lui ci sta nell'idea di calcio di Spalletti, credimi, lui ci sta. Certo, oggi facciamo fatica a ricordarci il vero Immobile,
certo,
però lui
certo.
ci sta. Poi io credo che in mezzo al campo abbiamo qualità,
sì,
abbiamo grinta, abbiamo corsa, e dietro c'è un po' di talento. Abbiamo per esempio Vicario, piace molto, sui portieri siamo coperti. Lo sai che l'esperienza mi insegna che quando arrivi a questo tipo di tornei poi ha bisogno dell'attaccante e ti fa 5-6 gol, 4-5 gol in quei tornei, no? Cioè che boom, arriva e ti finalizza, perché stai tranquillo, l'Italia costruirà, e quindi non è una squadra a vocazione di 1-0, è una squadra che costruirà, però ti ha proprio la sensazione che lì davanti facciamo fatica.
Sì, facciamo tanta fatica. Staremo un po' a vedere, sono due mesi importanti, perché poi delle risposte qualcuno le deve dare, e soprattutto speriamo che alcuni giocatori, per chiudere un po' l'argomento nazionale, Luca, speriamo che alcuni giocatori, vedi Pellegrini che sta in una condizione strepitosa,
impressionante,
possa arrivare così a giugno, cioè questo è fondamentale.
Mettere Pellegrini, andrebbe messo un freezer.
è vero, è verissimo, perché in una condizione
proprio il giorno prima.
Sì.
Ma Pellegrini, ma anche, voglio dire, lo stesso Barella.
Barella, sì, cioè, sì.
Non ce l'abbiamo quelli ce l'abbiamo. A me ha fatto un'impressione quel colpo di Orsolini, cioè noi abbiamo sempre in testa Chiesa, sì. Orsolini una palla, ragazzi, ha messo un porta uno, cioè una roba.
Orsolini pure sta in grande condizione.
Però qualcosa faremo e credimi, il fatto che Luciano abbia trovato la squadra è importantissimo, perché lui poi cercherà un equilibrio, ma il timore, e lui ce l'aveva, era di arrivare senza una sua squadra, e non ha mai fatto il designatore, è un altro mestiere, e questo rischio c'era. Allora, altro tema, come dicevo prima in apertura, nello scusarmi con te, il caso Fiorentina, no? La scomparsa di Barone, Gio Barone, ci sono già tutta una serie di effetti, uno in particolare poi secondo me avrà risvolti fondamentali nel campionato, nel quello che sarà il mercato estivo. Allora, il primo effetto è che ci sono state le distribuzioni delle cariche, e il fatto che siano state individuate tre persone al momento per prendere il posto di quello che faceva Barone ti rende conto, ti dà la risposta e l'importanza di che quanta Fiorentina copriva il direttore generale. C'era in sospeso, caro Marco, negli ultimi giorni una voce che aveva cominciato a circolare, dice: ma forse Italiano ci ripensa, forse Italiano vorrebbe restare a Firenze, potrebbe restare con un ruolo un pochino più importante nella costruzione della squadra. Beh, per quello che abbiamo raccolto anche in un confronto recente che pare ci sia stato tra italiano e anche commisso, il tecnico è ancora convinto di chiudere la sua esperienza a Firenze. Certo, se prima voleva vincere un qualcosa, ora non è proprio, pagherebbe, farà qualsiasi cosa per vincere un qualcosa da dedicare a Barone, che ricordiamo, sì, lo sì. ha preso da allenatore dello Spezia e lo ha portato in una dimensione diversa da un punto di vista sportivo, ma non dimentichiamolo, neppure economico. Però la volontà è andarsene. Non sono però altrettanto certo sulla destinazione. È chiaro che Napoli è un'opzione, ma guarda Marco, questo avvisa ai naviganti, gli allenatori sono preoccupati di andare a lavorare in un Napoli senza Giunto. Tra l'altro, se ti ricordi, a Spezia c'era un asse fortissimo a Meluso, italiano, no? Quindi dice questo potrebbe essere riproposto nel Napoli, ma Vox Populi dice che probabilmente Meluso non verrà confermato. E allora io dico, attenti a dare per certo o per molto, molto forte l'ipotesi di italiano al Napoli, perché se oggi un allenatore che comunque ha un suo prestigio, non è un top ma ha un suo prestigio,
certo,
oggi ha la sensazione che se non ha il paracadute giusto andare a Napoli è un grande rischio. Mi dicono che non esclude l'ipotesi estero, calcola che lui ha un procuratore internazionale come Ramadani, quindi sotto questo punto di vista ha delle prospettive. So che si è messo anche a imparare, mi dicono che si è messo anche a imparare l'inglese, quindi la partita è aperta, così come è completamente aperta la partita su chi sarà poi il futuro allenatore della Fiorentina, perché l'identikit è sempre quello di un nuovo italiano, cioè di un allenatore magari giovane ma ambizioso, che proponga un calcio divertente, spettacolare. Non è che ce ne sono tantissimi in giro, però vediamo anche come finirà la Fiorentina, perché è evidente che questo aspetto avrà un ruolo. Fiorentina, certo, farà l'Europa League o non farà le coppe? E questo è un valore, è una differenza importante anche nel momento in cui vai a aggredire delle figure. Altro aspetto, la vicenda Cherbi Juan Jesus. E qui mi interessa molto il tuo parere, Marco, perché perché siamo dentro un territorio di sofferenza, no? Perché, mamma mia, parlare di queste cose a me genera, io faccio fatica a parlare di queste cose.
Una settimana che stiamo a parlare di sta roba.
E così come pretendo pene severissime se fosse acclarata una colpa, perché non possiamo accettare il principio di cose di campo,
no,
quando si travalica quello che è una linea che c'è, che ci deve essere nella testa di un professionista, nel rispetto di un professionista. Cioè ci sono non si può andare oltre, per cui però ma non so qual è il tuo parere su questa vicenda.
Ma guarda, abbiamo parlato tantissimo, caro Lugo, in questi giorni, anzi forse si è parlato veramente tanto e troppo. Adesso aspettiamo quello che saranno le eventuali decisioni.
Credo domani
dovremmo avere un po', però sinceramente ti devo dire che sappiamo come funziona la giustizia sportiva. In questo caso l'onere della prova è a carico di Acerbi, non di Juan Jesus, per quello che ha detto. Io onestamente faccio fatica a pensare che Juan Jesus si sia inventato una cosa di questo tipo, e quindi credo che
tra l'altro non ha fatto nemmeno,
no,
faccio per dire, il gesto clamoroso di prendersene e andarsene, no?
No, qualcuno, cioè, per esempio, no. Turam ha detto che bisognerebbe utilizzare quello che ha fatto Maignan, quindi anche Turam, esatto, ha mandato un messaggio, esatto, non da poco allo stesso suo compagno, dice guarda che,
esatto, cioè lui ha dato la sensazione di aver voluto gestire un momento,
esatto,
complicato,
no? Un momento complicato, ma lui l'aveva gestita bene, cioè secondo me lui l'aveva gestita bene, perché poi a fine gara era andato, poteva veramente dare un colpo tremendo all'immagine di Acerbi. Invece è andato dicendo no, tutto a posto, cose di campo, è andato oltre, si è scusato, finisce qui, fine. Io credo che lui abbia gestito malissimo, Acerbi, la comunicazione successiva. Non so da chi sia stato consigliato, se è stato consigliato, perché mi domando anche questo. Gestita malissimo e ha fatto venire fuori una bufera clamorosa. Ora ripeto, l'importante è che ci sia una decisione giusta. Io non voglio condannare nessuno, non voglio stare qui a fare una sentenza, capito? Però se questa parola è stata detta, non accetto nemmeno il discorso dell'ignoranza, dell'ignoranza, perché è una terminologia che può essere usata, ma non perché uno è razzista, ma perché c'è questa sorta di ignoranza che accompagna. No, se è stata detta, per me si deve prendere le 10 giornate e io non farei sconti.
Non deve più vestire la maglia alla nazionale.
No, quello sicuro.
C'è un aspetto di messaggio che deve arrivare chiaro ai giovani. E in questo senso, caro Marco, io sono rimasto colpito in positivo, e spero sia l'inizio di un atteggiamento, di una notizia che è stata data al telegiornale nazionale, ora non so se TG1 o TG2, di quel genitore che è stato denunciato da un allenatore di bambini perché è stato aggredito, colpito a fine partita. Basta!
È roba da matti.
Non ne possiamo più di questi coglioni in libertà. Basta, servono anche in questo caso delle misure che siano repressive, che devono far pensare a chiunque che questo è il messaggio. Se date questo messaggio ai vostri figli, voi siete una roba impresentabile, quindi devono essere squalificati moralmente, ma in maniera che li deve far arrossire quando vanno per strada. E mi piace e sono contento che tutto questo abbia trovato la pubblicità di un telegiornale nazionale.
Sì, perché
bisogna smettere col principio che il calcio e gli impianti del calcio sono terra neutrale, dove puoi fare qualsiasi brutteria, dove tutto è consentito e valutato con la logica, è roba di calcio. No, è vita.
No, lì il calcio non c'entra proprio nulla, tra le altre cose. Lì il calcio non c'entra proprio nulla. No, ma io mi metto nei panni. Il problema è sto ragazzino che c'ha il padre così. Guarda, questo è un problema. Cioè, dico, ma com'è possibile? Io quando ho sentito sta notizia sono rimasto basito. Cioè, proprio basito, mi sono messo nei panni del bambino. Cioè, questo c'ha un genitore che fa una cosa del genere, che non trova nessun tipo di spiegazione. Nessun tipo di spiegazione e di giustificazione, tra le altre cose.
Ma vabbè, credimi, ce ne sono tanti, Marco.
Sì, ma basta andare nei campetti.
E tanti. E io vorrei una rivolta dagli altri babbi o papà, come dite voi. Faccio parte di quel gruppo squadra. Non lo voglio. Deve sentirsi un appestato. Deve sentirsi diverso.
Certo.
Perché questo è il modo per difenderci. Cosa insegniamo ai nostri figlioli, ragazzi? Che cosa insegniamo?
Condivido tutto.
Sono due storie diverse, ma che io ho voluto collegare per questo motivo.
Sì. Senti, Luca, in chiusura, insomma, questo fine settimana ha parlato di nuovo Mourinho. Hai sentito?
Gli rode un po', eh.
A parte che ha risposto, diciamo, in maniera chiara e diretta a Tiago Pinto, quindi non tornerà più a lavorare con lui, quindi evidentemente il rapporto lo sapevamo tutti che non c'era o comunque deteriorato, eccetera. Però poi ha detto: come si fa ad esonerare un allenatore che fa due finali? Ancora me lo sto chiedendo.
Sì, ma gli rode, gli rode, dai, poi gli rode perché, insomma, io ho un po' di termometro di romanità, no? Tra vecchi colleghi, qualche vecchio giocatore, che, insomma, io ti garantisco che la frase più tenera quando hanno esonerato Mourinho è: speriamo che ci salviamo. Sì. Ecco. Poi è arrivato un allenatore giusto, intelligente, che sa benissimo che tutti questi risultati non sono merito suo, se non al 30-40%, all'aver normalizzato una cosa. Lui oggi sfrutta una reazione di un altro genere. Il lavoro di De Rossi, la vera capacità di De Rossi la scopriremo, io mi auguro, l'anno prossimo ancora nella Roma, ma mi permetto di suggerire alla Roma di creare intorno a De Rossi una competenza calcistica che lo aiuti, perché non sarà così facile. Gli rode perché c'è vita e c'è calcio anche senza Mourinho, e Mourinho questo lo sa bene. Si è voluto riprendere un po' di vetrina perché era sparito nel nulla eterno, perché quando sei sempre estremo, quando sei sempre provocatorio, ecco, io oggi vedo giocare la Roma e vedo calcio con i pregi e i limiti di una squadra, ma vedo calcio, non vedo la caccia all'arbitro, non vedo polemiche continue, non vedo pianti disperati, non vedo gesta di tutti i tipi, non vedo più un olimpico trasformato in Colosseo. Non ci sono gladiatori, ma ci sono 11 buoni calciatori, alcuni anzi bravissimi. Poi, come sempre, se c'è Dybala sei forte, se non c'è Dybala sei normale. Ma ecco, io resto del parere, e questo mi ricollega al ragionamento iniziale di Spalletti, che chi pensa di e si racconta come quello... Mourinho non fa altro che ricordare tutto quello che ha vinto. Ecco, questo è un segno di vecchiaia, te lo dico da vecchio.
Sì.
Ecco.
È vero, quando
sei giovane non ti viene mai di ricordare cosa hai fatto.
Hai ragione, quando cominci a parlare del passato vuol dire che te sei arrivato, esatto, insomma, un bel pezzo avanti. Vabbè.
E che hai bisogno di ricordarlo.
Sì. Luca, come sempre abbiamo fatto
grazie
questo viaggio
ancora,
anche oggi. Grazie, a presto, alla prossima. Grazie a Luca Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Scatenato Luca, andiamo anche a sentire degli audio. 331 82 00 13, e tra poco insieme a Stefano Impalomeni e tutta la squadra cominciamo il nostro giro, i nostri dibattiti. Vai.
Buongiorno Marco, io stimo tantissimo Spalletti, però a un certo punto deve capire anche lui che il signor Locatelli non è da nazionale. Dai, ce ne sono mille altri giocatori migliori, Locatelli proprio nullo. Nullo, non serve a niente, non serve nella Juve, non serve nella nazionale. Grazie Rudy.
Non sono molto d'accordo, però giustamente questa è l'opinione di Rudy. 331 82 00 13, vai.
Grande Spalletti, preparato, aggiornato, che sa impostare già subito una squadra con il suo gioco di attacco.
A differenza di
Zazzaroni, Sabatini e Caressa.
Che succede? Ah, mo ce l'ha pure con loro, vabbè. Pensavo a differenza di... Ce n'abbiamo ancora un altro, no? Ci dobbiamo fermare perché arriva anche Stefano. Come, non ho capito, scusami. Audio? Ah no, scusami, perdonami, non ti ho capito. Vai allora, vai.
Buon pomeriggio, Rossi da Napoli. Ma
ah,
io non capisco perché Spalletti e De Coccio nel momento in cui mette... Tante volte Raspadori prima punta, l'ha fatto sia nel Napoli... Nel Napoli che in nazionale. Io ci vedrei bene un Luca Scamacca o Reteghi come prima punta e magari mettere Raspadori come mezza punta o diciamo dietro l'attaccante.
Sì, Luca non stava bene e questa è un po' la spiegazione. Ci può stare quello che dice il nostro giovanissimo ascoltatore. Su Raspadori c'è sempre, ma che ruolo ha Raspadori veramente? Perché pure questo bisogna, non è uno che sfonda la porta, parliamoci chiaro. È un giocatore tecnico, ma la porta la vede poco, quindi che ruolo ha realmente? Ci abbiamo ancora un altro, mi devo fermare, adesso mi fai i cenni che mi devo fermare. Ok, ci scrive Carlo, tra poco prenderemo anche il messaggio di Carlo, ma ci, da Fabriano, e quindi un grande saluto a tutti voi. Break, torniamo perché c'è Stefano Palomeni, tutta la squadra delle ore 14 del lunedì, Nicolo Ceccarini, Massimo Bonanni, Daniele Garbo, tutti scatenati, tra poco.